Roberto Savino, ciao Rob.
Ciao, ciao a tutti, buonasera, buonasera.
Di nuovo buon anno, ma ce li siamo già fatti privatamente.
Sì, sì, ce li siamo fatti, sì.
E allora andiamo dritti al punto, te la ecco. Faccio, dai, te la faccio, sì, dai. Stai sì, notando sì. Qualche cosa, qualche cambiamento a livello di sensazione, o meglio, forse nessuno si aspettava, magari nemmeno in casa Juventus, di essere almeno due dall'Inter, e quindi c'è una percezione diversa, secondo te, delle possibilità, la parola ormai sdoganata, delle possibilità scudetto della Juventus rispetto all'Inter che parte o partiva strafavorita?
Allora, noi dall'inizio del campionato abbiamo detto soltanto una cosa, cioè tra le altre, però la cosa principale che ci siamo detti è sempre stata una: vediamo, tiriamo fino a gennaio e cerchiamo di mantenere il contatto con l'Inter. Ora, non 48-46 punti, non pensavamo proprio neanche di farla, no? Lontanamente questo ammontare, no, di punteggio, sia noi che loro, tra l'altro, però ci eravamo tutti ripromessi di non coltivare sogni di gloria fino a gennaio, ce lo siamo detti in tutte le salse, anche perché gennaio coincide poi con la riapertura del mercato invernale e quindi con la speranza di poter, diciamo, mettere a punto, no, la squadra. Beh, siamo arrivati a gennaio, siamo praticamente quasi a metà gennaio, e effettivamente sta cambiando la percezione di qualcosa che potrebbe succedere, o comunque, anche se non dovesse succedere, si sta avendo una percezione della costituzione di una Juventus forte, cioè che va, mi ripeterò perché magari l'ho detto anche altre volte, al di là di come andrà a finire questo campionato, non è una Juventus costruita solo per l'immediato, è una squadra che con l'occhio, no, al futuro, grazie al grandissimo lavoro fatto negli anni precedenti.
Non c'è, non c'è dubbio, infatti sono 30 i giocatori che hanno vestito la maglia della prima squadra provenienti dalla Next Gen, e non è poco.
Sì, sì.
Però
sì, sì, ma poi no, ma anche scusami se ti interrompo, è la qualità,
certo,
che negli anni stai notando che aumenta sia quantità che qualità dei giocatori che vengono fuori dalla Next Gen. E quindi ora non vado a ricordare i primi, però poi in effetti, no, dei primi che hanno debuttato alla Next Gen poi non è che sono esplosi, ma invece è un paio d'anni che, insomma, da Miretti in poi, no, la Next Gen, come il settore giovanile, ovviamente.
Allora, tu hai detto, giustamente, tenendoti un po', usando un po' il profilo semi basso, diciamo così, percezione diversa, credo, però sì, anche consapevolezza da parte della Juventus, soprattutto sì, costruire per il futuro. Ma io voglio sapere se questa Juventus, secondo te, a questo punto fa come Rabiot, dai, può vincere lo scudetto o no?
Deve crederci, deve crederci. Io dico deve crederci, perché innanzitutto perché ci sono gli avversari, no? Quindi devi far conto anche sugli avversari, però ci sei anche tu. E io vedo una squadra anche grazie agli ultimi arrivati, il Diz, che insomma sta esplodendo in maniera così fragorosa, e possano dare una mano per mantenere questo livello di risultati. A mio avviso ci manca ancora un centrocampista, cioè un centrocampista, uno in mezzo al campo che dia la possibilità, perché li vedo davvero contati. E quindi, cioè, per dirti, anche la mancanza di Cambiaso si è sentita tutta nell'ultima partita.
Sì, sì,
in una maniera, cioè, importante. E persino Locatelli.
Sì, non c'è
non in senso negativo, però Locatelli il suo lo fa. E appena ti manca Locatelli, vai, e Cambiaso, non sto parlando di
vai un
Vidal,
po' in affanno,
cioè, capito, vai in affanno. Quindi siccome poi col passare del tempo la fatica anche si farà sentire nelle gambe, per quanto soltanto in una sola due competizioni in realtà, però diciamo una competizione e mezzo, i fari puntati sul campionato, però ragazzi, secondo me una sorpresa io me l'aspetto.
Anch'io. Invece, sponda interista, di conseguenza, stai notando anche tu un po' di nervosismo anche rispetto alle ultime dichiarazioni?
Sì, No, beh, più che un po' di nervosismo, cioè, voglio dire, sono sotto pressione, come a loro è piaciuto fare per anni e anni e anni. Il problema è che noi queste pressioni siamo abituati a sopportarle quando c'hai 7 anni e scambi le figurine a scuola, no?
Sì.
Che già lo sai che cosa ti dicono, invece loro probabilmente non sono tanto abituati e ora cominciano, no, a dare un po' di... E questo può essere un motivo veramente di pressione nei loro confronti, al di là di tutto. E, voglio dire, è anche sotto gli occhi di tutti ciò che è successo, però se tu mi devi tirar fuori il fallo laterale di McKennie, che la palla non è uscita, il fuorigioco di Rabiot, che non è un fuorigioco, un rigore per il Bologna, che è alla quarta giornata, oltre altri errori a sfavore della Juve nella stessa partita, e vuol dire che insomma stai raschiando un po', no?
Sì,
ti senti anche, stai cercando di buttarla in caciara in maniera tale che poi tutto viene, dice, tutti hanno i torti, tutti hanno gli errori a favore e a sfavore, quindi tutto si compensa.
E invece caro Roberto,
quest'anno mi sembra strano.
Sono palesi, vabbè, quelli in favore, io le chiamo, diciamo così, fortune arbitrali in favore dell'Inter, che stanno determinando
esatto,
il primo posto dell'Inter, altrimenti adesso staremmo a parlare di un'altra classifica. Sei d'accordo o no che il VAR, sì, gli arbitri e il VAR stanno incidendo su questa classifica?
Posso dire una mia riflessione? Vai. Che ho già esplicitato.
Senza fare 0-0 però.
Sui social. No, senza fare 0-0. Però ognuno, non di tutti, perché saranno in 19 giornate 11, 12 o 13, diciamo, errori a favore dell'Inter, ok? Di questi ce ne sono taluni, soprattutto gli ultimi, Genova e Napoli, i due di Napoli, Genova e domenica col Verona, che senza VAR non sono paragonabili all'errore di Muntari, ma con il VAR, se ci rifletti, con il VAR sono errori ben paragonabili, e sono quattro con il VAR.
Sì, no, sono...
Tenuto conto che quello di Muntari non c'era il VAR, e quindi per una ragione che noi non conosciamo, là il guardalini si sarà distratto un centesimo di secondo, invece lì tu potevi sezionarla, non devi sezionarla, nessuno ti chiedeva di starci un'ora, però potevi almeno, cioè, vederla con più attenzione.
E quindi mi stai togliendo di bocca la prossima domanda. Secondo te è malafede, soggezione psicologica nei confronti dell'Inter? Dimmi tu cos'è, perché non è normale
io,
quello che sta accadendo.
Io tra l'altro, da avvocato, per affermare la malafede devo avere le prove.
Quindi?
Sai, la malafede durante Farsopoli è stata... attestata sulla scorta di istituti giuridici inesistenti, quali il sentimento popolare, quello è stato, eh?
Sì, certo.
E allora, se tanto mi dà tanto, allora è accertata anche in questo caso, perché il sentimento popolare mi sembra abbastanza univoco, però io non voglio arrivare allo stesso grado di diciamo di punizione per una cosa che io ho ritenuto ingiusta. Cioè io, se tu mi tagli la mano per una cosa che io ingiustamente non ho fatto, e un altro fa la stessa cosa che ho fatto io, che avrei fatto, cioè io senza prove, io non voglio che gli venga tagliata la mano.
Allora, perché succede questo, Roberto? Onestamente, dai.
Onestamente bisogna starci dentro per capire che cosa succede. Io non lo so, non riesco a comprendere, perché si possono capire alcune valutazioni che siano soggettive. Il rigore col Cagliari, ok? Il rigore col Cagliari, del Cagliari-Inter, si può non dare. Quel rigore del fallo di braccio del giocatore dell'Atalanta, non mi sbaglio.
E poi anche contro Lecce un fallo di mano di un interista, peraltro.
Sì, ma anche quello dell'Atalanta, che mentre si girava ha colpito il gomito. Ma ragazzi, cioè, quelli veramente ci stanno, cioè sono dubbi. Io l'ho riviso 100 volte e ti dico, non l'ho capito, se se lo prende, lui ce l'ha, lo allarga, si gira di spalle, vabbè, ok, d'accordo. Però alcune cose, cioè, veramente mi lasciano basito. Ma senza andare tanto lontani, anche soltanto un Barella che scaraventa il pallone in curva, senza essere ammonito, te lo giuro, mo non dovrei giocare pure in diretta, però quando Rabiot ha allontanato la palla domenica, mi sono girato a mio figlio e ho detto, ora viene ammonito Barabiot, pa, tira fuori il cartellino. Lui ha dato con la punta un calcetto al pallone e l'ho allontanato di 3-4 metri. E io ho detto, hai visto? Cioè, ieri, non un mese fa, ieri Barella ha preso il pallone e l'ha scaraventato in curva. Cioè, roba da impazzire. Cioè, perché non lo ha ammonito? Non lo so.
Gode di una sorta di immunità quasi storica, se vogliamo, Barella, da quando veste quella maglia lì. Questo bisogna essere, cioè, bisogna dirlo.
È in diffida, pensa che credo che sia la prima diffida, cioè fa tre falli da munizione a partita e quindi ne ha presi soltanto tre in 19 giornate. Cioè, come fa a stare in diffida? Cioè, vabbè. Comunque, no, non voglio arrivare a dire la mala fede, però... perché non ho gli elementi, perché se la dobbiamo buttare in caciara pure noi, allora diciamo la mala fede. Però ecco, anche la maniera con la quale loro affrontano questo tipo di problematica, ok? Perché questa è la problematica che noi ci troviamo ad affrontare, ci siamo trovati in passato ad affrontare più volte. E allora, voglio dire, delle due l'una. Allora vengono legittimati i successi e le vittorie della Juventus del passato. Allora decidiamo, ci mettiamo tutti una pietra sopra, a me va bene, va benissimo. Però capisci, ora capisco. Si gioca questo campionato e noi dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi in questo campionato e non devono diventare un alibi.
No,
perché è importantissimo che non venga percepito nell'ambiente Juventus, più che quello dei tifosi, che questo che sia impossibile combattere, no? Perché sennò veramente rischiamo di, oltre al danno, anche la beffa, di non rendere quanto dovremmo e potremmo.
Infatti noi dovremmo vincere,
sì, dobbiamo fare il nostro,
nonostante il... E loro invece vincono con il... Vabbè, comunque questa è una parentesi. Le ultime due, ti saluto che so che sei impegnato, Roberto. Parliamo un po' di Ildiz, perché l'ha nominato. Sandro Sabatini ha detto di Sport Mediaset, alcune cose mi ricorda Baggio come caratteristica. Attenzione, lo stiamo accostando perché è impegnativo per il ragazzo, 18 anni.
Qualcuno dice del Piero.
Però fermo restando che ieri Barilla mi ha detto, si vede che un giocatore diverso dagli altri, è un predestinato, ma non predestinato normale, un predestinato da top player, secondo me, ha detto. E Barilla è sempre molto equilibrato. Tu cosa dici di questo ragazzo?
A me piaceva impazzire, lo seguo anche con mio figlio da quando era al Next Gen, cioè lo sto dicendo veramente in prosa e musica da mesi che sto ragazzo è davvero promettente, come è promettente Huijsen, che è andato alla Roma. Sì, veramente, è veramente una delizia vedere come gioca questo ragazzo, la tranquillità con la quale gioca, come un veterano, è pazzesco. E scusa l'incidentale che ti faccio su Huijsen, la Juventus ha fatto benissimo a darlo a Roma, perché un'esperienza fuori è molto formativa, cioè tu non ti senti ancora a casa e puoi fare quello che vuoi. Uno, due, sotto Mourinho, 3 nella Roma che è a corto di centrali e quindi giocherà quasi tutte le partite corna facendo fino alla fine del campionato, 4 farà esperienza europea perché comunque c'è una coppa europea, ci sono tantissimi motivi, 5 con Mourinho, cioè
tanto più in una piazza piena di pressione, quindi si abituerà anche a quello,
di pressione dove potrà anche sbagliare, speriamo il meno possibile. Io tifo veramente per lui, davvero per lui, perché può essere veramente una manna. Perdiamo per 20 partite, vabbè, d'accordo, pazienza, però la formazione che potrà assumere è importantissima. La Roma l'ha fatto perché, non avendo disponibilità economiche, ha messo una pezza a colori non indifferente.
C'è dubbio, però mi devi solo connotarlo, Ildiz, futuro campione, Ildiz, futuro top, futuro fuori classe, futuro...
No, secondo me ha la possibilità di diventare davvero un fuoriclasse. A me piace una la sua particolarità, che credo, cioè non ne sono sicuro, ma mi sembra abbia, pur essendo un longilineo, credo che abbia il baricentro piuttosto basso.
Sì.
È una cosa che io ho notato nelle ultime due partite, quelle che ha giocato, dove l'ho potuto, diciamo, ammirare un po' più di tempo, no? Ho avuto questa impressione, no? Che questo baricentro basso rispetto alla sua altezza, perché non è basso, potrebbe aiutarlo. Non so se uno di questi potrebbe essere, non so se Ibrahimovic ha, non come caratteristiche di giocatore, ma come morfologia è più mastodontico, assolutamente sì, sì, certo. Però non so se anche lui ha un leggerissimo spostamento verso il basso del
baricentro. Sì, rispetto,
questo,
vero.
Cioè, capito, potrebbe nell'equilibrio del corpo fargli fare dei movimenti che sono naturali, anzi che sono auspicabili nel gioco del calcio.
L'ultima,
mi piace tantissimo.
Anche
mi
a me
piace tantissimo. L'ultima, gli auguro un futuro alla Zidane
con la maglia della Juventus. L'ultimissima, Vlahovic sembra veramente essere uscito fuori dal tunnel.
Sì, e sì, tra da Juve Roma.
E tra l'altro mi devi dire se veramente può essere, diciamo così, l'uomo in più, perché sta cominciando anche a risegnare.
Deve esserlo. Da Juve Roma vedo un Vlahovic in palla, che ha gamba, che ha voglia, che cerca anche conclusioni azzardate. Quando un attaccante cerca conclusioni azzardate, vuol dire che è in fiducia. Deve essere l'ago della bilancia, ma io credo che ogni tassello di questa squadra potrebbe essere l'ago della bilancia di una stagione nata a fari spenti, ma che potrebbe veramente regalarci
di illuminarsi. Sì, sì, non c'è dubbio.
Sì, bellissimo.
Roberto, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a te,
ciao.
Come sempre. Un
grazie,
saluto a
Roberto.
Tutti.
Grazie.
Ciao,
grazie.
Ciao, buona serata. Ciao,
grazie. Un abbraccio a Roberto Savino, avvocato juventino.